Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
E ancora un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia. Da parte di Luca Zuran al microfono ringraziamo in regia Silvia Giovanrosa e in console per la parte tecnica Alberto Carlesi, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Quest'oggi parleremo in particolare di prevenzione oncologica, un argomento estremamente importante che colleghiamo anche ad un volume che vogliamo presentare, scritto recentemente dal nostro ospite. Voglio già leggere il titolo dell'opera: collaborazione multidisciplinare in una breast unit, studio di ottimizzazione delle dinamiche organizzative. Vedremo bene anche che cosa si intende, proprio grazie anche alla conversazione che avremo con il nostro ospite, che presento subito. Parlo del dottor Stefano Magno, chirurgo senologo e responsabile del servizio di terapie integrate presso il centro di senologia proprio della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Grazie per essere con noi, dottore.
Grazie a voi dell'invito.
Grazie per essere con noi. Ecco, prima di entrare proprio anche nel vivo della conversazione riguardante proprio la prevenzione oncologica, e capiremo quindi bene che cosa si intenda, però anche per coloro che magari, avendo ascoltato il titolo del suo libro, non abbiano ancora, magari non mastichino perfettamente l'inglese, che cos'è una breast unit?
Breast Unit è una struttura deputata a organizzare per una paziente con un sospetto di tumore alla mammella tutti quegli esami di approfondimento diagnostico e poi impostare i percorsi terapeutici migliori per giungere al risultato ovviamente della guarigione dalla malattia.
Ecco, questa è una sintesi ovviamente del senso di breast unit, perché evidentemente stiamo parlando quest'oggi proprio anche del modo in cui gestire in maniera anche multidisciplinare il tumore del seno, questo per quanto riguarda proprio l'argomento specifico. Allora, parlavamo di prevenzione oncologica, tra l'altro a fine diciamo collegamento daremo ulteriori informazioni legate al volume che abbiamo appena presentato, al libro del dottor Stefano Magno. Ecco, dottore, che cosa si intende per prevenzione oncologica?
Ma intanto esistono differenti livelli di prevenzione. Una prevenzione cosiddetta secondaria è tutto ciò che si mette in campo per diagnosticare una malattia oncologica in una fase precoce e quindi con la maggiori possibilità di trattamento radicale. E su questo campo la nostra medicina ha dato risultati straordinari negli ultimi decenni e ha consentito oggi di trattare efficacemente la maggior parte dei tumori, in particolare i tumori del seno. Per un tumore del seno diagnosticato in fase precoce, le prospettive di guarigione superano il 90% dei casi. Quello su cui forse siamo stati un po' più deboli è la cosiddetta prevenzione primaria, cioè fare tutto ciò che si può per evitare l'espressione clinica di malattia. E in questo senso dico che non siamo stati altrettanto bravi, perché l'incidenza di malattie oncologiche, in particolare i tumori del seno, è in costante aumento. Quindi se da un lato le curiamo di più, dall'altro abbiamo più casi clinici alla nostra attenzione. E i pilastri di questa prevenzione primaria sono l'alimentazione e l'attività fisica.
Ci torneremo tra poco naturalmente. In questo senso volevo però anche prima ancora chiederle se si può parlare in questo senso di categorie più a rischio per le quali la prevenzione a cui stiamo accennando è particolarmente consigliata, oppure riguarda tutti?
Riguarda sicuramente tutti, in quanto l'esigenza di salute è comune a ciascun individuo. Quello che possiamo dire è che oggi gli strumenti più aggiornati, ad esempio di indagine genetica, consentono di stabilire delle categorie particolarmente a rischio di sviluppare tumori e oggi la conoscenza del genoma ha approfondito questo aspetto. Non vorrei però che si enfatizzasse troppo la predisposizione genetica al tumore, perché per le nostre conoscenze l'impatto di una alterazione genetica o eredo familiare è di circa il 10% nei confronti dei tumori, cioè quindi un 90% sul quale poter agire molto efficacemente, anche perché dei geni alterati non necessariamente poi producono una malattia nell'arco di vita della donna, ma l'espressione di quei geni dipende anche in qualche modo dagli stili di vita e quindi dalle abitudini della donna stessa.
Ecco dottore, poi lei parlava appunto dei pilastri in questo senso, individuandoli in particolare nell'alimentazione e anche nell'esercizio fisico. Parliamo a questo punto di alimentazione e anche di dieta mediterranea.
L'alimentazione è un capitolo irrinunciabile su questo aspetto, perché è calcolato che il 30% dei nostri tumori di fatto dipende direttamente da cattive abitudini alimentari, quindi sono percentuali enormi se ci si pensa, e in questo senso una corretta alimentazione può incidere in maniera determinante non soltanto sulla prevenzione primaria, come dicevamo, cioè sull'impedire che la malattia insorga, ma anche sulla cura stessa del tumore e sulla prevenzione delle recidive. Da questo punto di vista noi italiani siamo particolarmente fortunati, perché la dieta mediterranea, che è insita nella nostra cultura, è stata riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e quindi rappresenta una delle diete più salutari al mondo, e di fatto la dieta mediterranea coincide con le raccomandazioni del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, che ci invitano a basare l'alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza vegetale, consumare quotidianamente se possibile legumi, limitare quegli alimenti ad alta densità calorica e quindi zuccheri troppo raffinati, così come anche le farine raffinate, quindi privilegiare gli alimenti cosiddetti integrali, consumare ovviamente un'ampia varietà di frutta, limitare l'uso il consumo delle carni conservate e delle bevande alcoliche. E non ultimo, mi permetto di aggiungere, fa parte della dieta mediterranea anche un aspetto spesso trascurato, che è quello della convivialità, cioè quello dello stare insieme a tavola, di avere anche piacere dal mangiare insieme.
E questa è un'aggiunta che tutto sommato credo che risulti gradita a chi ci ascolta. Immagino che poi tutto questo vada soprattutto anche calibrato con una giusta quantità rispetto alla dieta mediterranea, va bene, ma
va sempre personalizzata una dieta.
Assolutamente. Poi un accenno anche, visto che è l'altro pilastro, anche all'importanza dell'esercizio fisico, quanto anche in questo senso, come deve essere interpretato, che tipo di esercizio, a quale livello?
L'attività fisica deve essere, secondo gli studi, un'attività possibilmente continua, cioè non episodica ma regolare, non particolarmente intensa. Negli studi principali viene considerata la più salutare la passeggiata a passo svelto, per una durata non inferiore ai 20 minuti continuativi, possibilmente tutti i giorni o almeno 3-4 volte a settimana, quindi un'attività aerobia, cioè che si svolga prevalentemente all'aria aperta o comunque in presenza di ossigeno. Questo ha dimostrato i maggiori benefici sulla salute, sia in termini di prevenzione delle malattie, sia di prevenzione delle recidive nelle nostre pazienti oncologiche.
Ecco, questi sono dati chiari, precisi, quindi a cui non si può, ecco, non si possono trovare scuse di non aver compreso. Molto chiaro il dottor Magno. A questo punto però vorrei chiederle che cosa si intenda con oncologia integrata e quali le parole chiavi per comprenderne metodo, azione e obiettivi.
L'oncologia integrata in tutto questo può svolgere un ruolo importante se non fondamentale. Di fatto è l'integrazione tra le terapie standard, quelle ormai riconosciute come irrinunciabili per una paziente che deve affrontare un tumore, sto parlando della chirurgia, la chemioterapia, le terapie molecolari, la radioterapia, l'ormonoterapia, ma associa a tutto questo un programma nutrizionale personalizzato sulla singola paziente e più aggiornati e validati trattamenti complementari cosiddetti, vale a dire l'agopuntura, la riflessologia, la fitoterapia, l'omeopatia o le pratiche, così gli anglosassoni dicono body mind, cioè yoga o qigong. Queste sono, diciamo, delle risorse importanti per incrementare l'efficacia delle terapie oncologiche, alleviarne gli effetti collaterali, che è appunto il titolo della trasmissione, e migliorare la qualità di vita delle pazienti.
Ecco, rimanendo proprio anche al titolo della trasmissione, a questo punto però come alleviare effettivamente gli effetti collaterali delle terapie?
Ma io direi innanzitutto, lei mi chiedeva delle parole chiave, una parola fondamentale a mio avviso è quella dell'umanizzazione delle cure e della personalizzazione, questo è impossibile senza un ascolto attento delle esigenze della paziente. Noi medici spesso, anche per carenza di tempo, devo essere onesto, riusciamo ad ascoltare poco quello che la paziente ha da dirci e spesso ha da dirci molto, proprio sugli effetti collaterali, cioè quei trattamenti che lei percepisce come fondamentali producono anche però una serie di potenziali problemi o danni o fastidi a cui non sempre riusciamo a dare risposte. Quindi intanto ascoltare la paziente, metterla veramente al centro del nostro percorso di cura, perché non dobbiamo avere presente la malattia tumorale ma la persona con la malattia di fronte a noi, e poi direi anche mettere in campo metodiche che siano innanzitutto mini invasive, e l'oncologia integrata fa proprio questo, adotta delle discipline che non portano ulteriori effetti collaterali ma potenzialmente li alleviano, e se, diciamo, in ultimo ma non meno importante, bassi costi per la collettività, parliamo di discipline che mediamente hanno un costo per paziente molto molto contenuto.
Last but not least, direbbero negli Stati Uniti, non lo dico a caso perché adesso con il prossimo anche argomento che mi piacerebbe trattare con il dottor Magno andiamo anche negli Stati Uniti. In che senso? Ecco, si può quantificare il ricorso alle terapie complementari e farne un bilancio proprio negli Stati Uniti e in Europa?
Ma ormai nei paesi cosiddetti sviluppati il ricorso a queste terapie complementari è diffusissimo. Negli USA è stato calcolato che circa 62 pazienti oncologiche su 100 vi fanno ricorso, e la percentuale di soddisfazione è superiore all'80%. In Europa i dati sono simili ma probabilmente anche sottostimati, perché non tutte le pazienti che ricorrono a questi trattamenti lo riferiscono al medico oncologo, proprio per paura che magari ci sia un qualche pregiudizio sulla loro efficacia. Nei principali centri oncologici degli Stati Uniti ormai all'interno ci sono dei servizi di terapia integrate, sto parlando per esempio del Memorial Sloan Kettering di New York, sono, diciamo, strutture che per noi rappresentano il Gotha dei centri oncologici, o il Dana-Farber di Boston o l'Anderson di Houston, insomma tutti i grandi centri hanno un servizio al loro interno di questo tipo. Ecco, in Europa e in Italia non è esattamente allo stesso modo, nel senso che queste discipline sono sì diffuse e gli specialisti sono spesso molto aggiornati su questi argomenti, ma non c'è stato altrettanta, diciamo, aggiornamento sulla formazione accademica, per esempio, dei medici su queste materie, e anche nel riconoscimento ufficiale da parte delle strutture, delle istituzioni nei confronti di queste terapie.
Ecco, lei ha già fatto un accenno all'Italia, diciamo qualche parola in più, ecco, in Italia a che punto siamo?
Beh, appunto, in Italia c'è, a mio avviso, una certa carenza nella formazione accademica. Noi stiamo cercando insieme ad altri di colmare questa lacuna organizzando dei master universitari sull'argomento, ma sicuramente c'è ancora molto molto da fare sul piano del riconoscimento ufficiale. Le pazienti chiedono in gran numero questo tipo di approccio perché percepiscono che è una risorsa aggiuntiva alle potenzialità terapeutiche della nostra medicina, però non sempre trovano risposte convincenti da parte dei curanti. Ecco, questa formazione deve essere a mio avviso più capillare, deve esserci un maggiore impegno da parte delle istituzioni perché tutto ciò, ripeto, che abbia una validità scientifica ovviamente, possa essere incorporato ufficialmente nel percorso di cura.
E invece, dottor Bagno, a beneficio in particolare evidentemente degli ascoltatori, esistono punti di riferimento per raccogliere informazioni utili o anche contatti con i medici per accedere alle strutture che prevedono un approccio, possiamo dire, in linea con i principi di oncologia integrata che ci ha fin qui esposto?
Sì, ci sono dei centri di eccellenza indubbiamente in Italia, in Europa, dei centri che si stanno impegnando su questi aspetti e su una medicina centrata sulla persona, e in particolar modo mi riferisco alla struttura di cui faccio parte, che è la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, che con il suo centro di senologia ha introdotto ormai da 2 anni questo tipo di percorso all'interno della struttura, quindi le nostre pazienti possono usufruire usufruire di buona parte dei trattamenti che ho fin qui esposto, ma ci sono ovviamente molti altri centri in forme più o meno strutturate che lo fanno, prevalentemente centri non universitari, devo dire, e ci sono anche associazioni che garantiscono, per così dire, la qualità delle cure erogate e la competenza professionale degli operatori. Faccio riferimento per esempio a un'associazione che si chiama ARTOI, cioè Associazione per la Ricerca delle Terapie Oncologiche Integrate, che tra l'altro a breve, ai primi di novembre, organizza un convegno nazionale sull'argomento a Firenze.
Ecco, ARTOI. E poi in conclusione, dottor Magno, torniamo anche sul libro che lei ha scritto e che è diventato anche punto di riferimento per la trasmissione di oggi. Ne ricordo il titolo: collaborazione multidisciplinare in una breast unit, studio di ottimizzazione delle dinamiche organizzative. Evidentemente un volume importante, immagino diretto in particolare agli addetti e ai temi specifici.
Sì,
ecco, però ci dica qualche cosa di più, sia anche su come eventualmente chi si è interessato potrebbe ottenerne, soprattutto trovarne appunto traccia per quanto riguarda la possibilità di ottenerlo, ecco, e poi soprattutto a chi è diretto, e insomma quali sono gli obiettivi che si è proposto nello scriverlo.
Beh, diciamo, mi era stato chiesto di fare un testo per gli addetti ai lavori, come lei anticipava, e quindi è un testo che è pensato per operatori sanitari, in particolare chi è impegnato proprio nella cura del tumore del seno. E il concetto della multidisciplinarietà ormai in senologia è un concetto più che acquisito, perché è dimostrato che una paziente che accede a un centro che ha tutte queste risorse al suo interno, parlo del chirurgo, radioterapista, l'oncologo, il genetista, l'anatomopatologo, il radiologo, dedicati a questa materia, ha una percentuale di guarigione maggiore rispetto a chi non ha questa possibilità. Quindi è ormai un qualcosa di acquisito, che è stato tra l'altro normale sia dalla Comunità Europea sia acquisito ormai dall'Italia, quindi tutti i centri che hanno queste caratteristiche possono effettivamente essere definite delle breast unit e quindi possono curare al meglio le pazienti oncologiche. Quello che io ho cercato di aggiungere in questo volume è anche questo allargamento della visione a un approccio più olistico alla paziente, perché il nostro obiettivo non rimanga quello di curare il suo tumore, ma quello di curare l'integrità della persona, e quindi in tutti i suoi aspetti, se vogliamo, della personalità, degli stili di vita, e faccio riferimento quindi non soltanto all'alimentazione e all'attività fisica, ma anche per esempio alla socialità, alla spiritualità e alla sessualità.
E dove eventualmente potrà essere, diciamo, individuato e richiesto questo volume?
Questo volume è acquistabile online, quindi diciamo attraverso i canali disponibili su rete.
Ecco, quindi inserendo magari il nome evidentemente, certo, dell'autore, certo. Il dottor Stefano Magno è stato comunque, quali sono le edizioni, quali sono, ecco?
Edizioni Accademiche Italiane.
Ecco, Edizioni Accademiche Italiane, dottor Stefano Magno, ed evidentemente soprattutto, ecco, Oncologia Integrata, collaborazione multidisciplinare in una breast unit, ecco qui che apparirà e chi volesse lo potrà naturalmente ottenere. Questo per quanto riguarda il volume. Noi soprattutto ringraziamo il dottor Stefano Magno, che voglio ancora ricordare, chirurgo senologo e responsabile del servizio di terapia integrata presso il Centro di Senologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, per l'ampia disamina che ci ha voluto fare quest'oggi, in particolare legata alla prevenzione oncologica, all'oncologia integrata, evidentemente in particolare collegata al tumore del seno. Io lo ringrazio molto ancora, grazie,
buon lavoro. La ringrazio io, buon lavoro.
Grazie a lei e a tutti i suoi collaboratori, e ricordo ai nostri ascoltatori che la puntata di oggi la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.